Siamo qui con Francesco Riccibitti, che è presidente della Federazione Internazionale, ma anche membro da 10 anni della commissione
esecutivo, comitato esecutivo.
Comitato esecutivo della WADA. Ecco, quando si tante volte voci, malignità, com'è possibile che nel tennis nessuno si dopi di quei grandi, eccetera, eccetera. Che risposta si deve dare a queste persone?
La risposta intanto è che chi si occupa di antidoping sa che è una, sul piano mediatico è una battaglia perduta, perché se uno sport ha molti positivi, facciamo l'esempio del ciclismo, significa che viene subito immediatamente la traduzione è che ci sono dei problemi. Se uno sport non ha positivi, il programma non è buono, quindi è una, come si dice in inglese, è una lose-lose situation, quindi bisogna combattere con questa situazione che mediaticamente è ovviamente sfavorevole. Io credo che gli sport, specialmente quelli olimpici, cioè 28 sport olimpici di cui io sono anche presidente, abbiano fatto uno sforzo enorme, ovviamente commisurato ai mezzi e alla dimensione dello sport. Per esempio la FIFA non è come numero di test. La qualità però di un programma non dipende dalla quantità ma dalla qualità. E questo a valutarlo solo un po' gli esperti possono giudicare. Noi pensiamo nel tennis di avere un programma di alta qualità.
Quindi tu non credi che il problema doping nel tennis esista?
No, ma bisogna essere vigilanti. Il problema doping esiste in tutti gli sport di carattere professionistico, esiste. Cioè c'è un rischio in tutti gli sport, evidentemente.
E scusami, i sospetti che ci sono in particolare sulla situazione spagnola, da che dipendono?
Sulla situazione spagnola io penso che la Spagna, come ho sempre detto in varie dichiarazioni, abbia fatto un pessimo servizio ai suoi atleti, nascondendo le carte, cioè i documenti dell'operazione Puerto. E di lì è nato ovviamente tutte le speculazioni, ma io tendo a pensare che non riguardavano il tennis.
Quando si parlava prima off records di Armstrong, anche di Armstrong c'erano sempre delle voci, veniva trovato magari qualcuno del suo entourage, poi però ci si è messo 10 anni prima di far uscire che aveva fregato, cioè che aveva barato.
È vero, però Armstrong bisogna non dimenticare che era praticamente circondato, perché erano stati trovati positivi personaggi, atleti molto vicini a lui. È chiaro che probabilmente il sistema era molto sofisticato e un sistema sofisticato è ancora in grado di eludere a dei programmi di test anche buoni, perché come ho detto le finestre delle sostanze sono diverse, cioè l'antidoping è un inseguimento,
c'è gente in cui che arriva sempre prima chi bara?
No, il seguimento non chi bara, ma la ricerca farmaceutica per esempio ha a disposizione milioni di dollari. E ovviamente il doping ha la ricerca, noi abbiamo una ricerca specifica finanziata dalla WADA, ma evidentemente è sempre l'inseguimento. Oggi noi abbiamo inserito a metà anno quest'anno, dopo Sosi, perché c'era la sensazione che tra le sostanze, le nuove sostanze, i gas sono stati inseriti da 6 mesi, cioè è un inseguimento giustamente, ma anche solo come deterrente ha un'importanza fondamentale per la pulizia e l'integrità dello sport.
Quindi insomma comunque tu resti ottimista. Questo caso
no,
di Cilic...
Io sono ottimista perché penso che ci sono sport che hanno fatto enormi progressi. Io come presidente dell'Associazione degli Sport, il ciclismo ha fatto progressi enormi. Il ciclismo ha una stampa pessima, ma ha fatto sforzi più forse di altri sport. E il ciclismo, il problema è più culturale, ma a livello di vertice io sono del parere che oggi è in una situazione positiva. Altri sport devono... C'è da fare dei grandi passi, per esempio la WADA ha un problema che è il coordinamento tra le federazioni internazionali che si occupano del vertice e le agenzie nazionali, non c'è ancora un coordinamento perfetto, le agenzie nazionali che in 8-10 paesi sono molto efficaci, come l'USADA negli Stati Uniti, l'AFLD in Francia, eccetera, eccetera, sono 8-10 paesi dove sono veramente efficaci e il coordinamento non è ancora perfetto, però come dico c'è sempre da fare, ma
c'è sempre da fare. Secondo te il tennis è uno sport diverso dal ciclismo, nel senso che è più difficile tutto sommato che si presti al doping, oppure però ci sono comunque delle situazioni nelle quali il doping può aiutare, per esempio nel recupero dagli infortuni?
Oramai gli sport di vertice sono tutti fisici, il tennis è diventato molto più fisico, quindi sono tutti esposti, però l'esposizione ovviamente è differente tra gli sport dove la sostanza dopante ha direttamente impatto sulla prestazione e dove la sostanza dopante, come gli sport, come gli inglesi chiamano di skills, come il tennis, uno non è che dopandosi,
cioè, di abilità per intendersi,
uno non è che dopandosi diventa Federer, ma dopandosi può recuperare meglio, può recuperare meglio da infortuni, può recuperare meglio da fatica, quindi cioè, il pericolo c'è dappertutto, ecco, è di diverso livello.
Ecco, nel ciclismo c'erano tanti ciclisti che facevano magari una gara l'anno, il Tour de France, e si preparavano solo per quello e poi sfuggivano per 11 mesi a tutti i controlli. Nel tennis questo è un pochino più, forse più difficile, nel senso che può stare fermo 2-3 mesi.
Il livello del pericolo è diverso, è differente, c'è differenza sport a sport. Come ho detto, gli sport più esposti sono quelli dove la sostanza dopante è direttamente impattante, impatta direttamente sulla prestazione, che non sono gli sport di skill come il calcio, come il tennis, però bisogna essere vigilanti perché oggi l'estremizzazione degli sforzi, il tennis non è mica più quello dei nostri tempi, insomma, è uno sport fisico anche il tennis adesso, e quindi chiaramente se uno non migliora nella prestazione tecnica, però può essere aiutato a recuperare infortuni, tante piccole cose, cioè il livello è diverso, ma il pericolo c'è per tutti gli sport.
Bene, grazie mille a Francesco Ricibitti.
Prego.